Buongiorno, un saluto agli amici di Radio Missione Francescana Medicina, un saluto ai nostri tecnici, un saluto anche all'amico Rusconi, che purtroppo non c'è, è tornato solo ieri sera dopo una lunga vacanza al mare, per cui sono qua solo. Oggi qual è il tema importante? Il tema, diciamo, è un tema non facile, però spetta a noi renderlo, diciamo, più comprensivo. Parliamo di risonanza magnetica e total body nella diagnosi precoce dei tumori. Con chi? Con lo specialista. Lo specialista e coordinatore del Centro Medico SME, via Pirandello 31, Varese, zona Campus. Ah, una cosa che dimenticavo, siamo in diretta, dottor Godi, e per chi volesse porre delle domande al dottor Godi, il numero telefonico è 0332 26 42 66. Allora, dottor Godi, semplifichiamo un pochino questo grosso problema, così importante, ma diciamo che deve essere trattato nella maniera più semplice. Tutti noi di Radio Missione Francescana Medicina abbiamo presente e leggiamo i suoi interessanti articoli che regolarmente compaiono in letteratura e anche localmente, diciamo, su Farmacie Fiducia, sulla diagnostica per immagine, su questa grande evoluzione della radiologia che ha fatto e sta facendo passi da gigante. Leggiamo anche che l'intelligenza artificiale è entrata da tempo nel campo della diagnostica per immagini, della risonanza magnetica, e si sta allargando sempre di più. E anche il settore medico ne sta beneficiando per il notevole contributo apportato nel miglioramento della salute umana. E tante volte, dottor Godi, ne abbiamo parlato di questo anche in radio. Proprio la risonanza magnetica è il protagonista di questa nuova frontiera, della sua evoluzione dell'immagine diagnostica. Cioè, l'evoluzione è la risonanza magnetica total body non invasiva. Quindi la risonanza magnetica total body in tutto il corpo. Dottor Godi, cos'è la risonanza magnetica total body e quali sono i vantaggi? E qual è la differenza fondamentale rispetto alla risonanza magnetica normale che viene usata? Grazie.
Buongiorno Dini, buongiorno anche agli ascoltatori, ringrazio per l'invito e quindi oggi parleremo di questo tema che è un tema nuovo diciamo come applicazione diciamo generale per il pubblico e dobbiamo prima di tutto fare un accenno alla risonanza magnetica, diciamo così come la conosciamo oggi e come viene normalmente applicata per esaminare degli organi specifici in modo mirato, come non so, il cervello piuttosto che la colonna vertebrale, le articolazioni, organi interni come il fegato, e, sfruttando la proprietà tipica della risonanza magnetica, che è una tecnica completamente innocua perché basa la costruzione delle immagini su delle radiofrequenze tipo quelle che vengono utilizzate insomma dai cellulari.
Quindi la novità, dottor Godi, sta in una tecnica.
Sì, la novità è in una tecnica. Allora teniamo presente che normalmente per acquisire le immagini di una risonanza magnetica mirata di un singolo organo impieghiamo da un 20 a 40 minuti a seconda che l'esame sia di base o che aggiungiamo anche il mezzo di contrasto, e dobbiamo pensare che se dovessimo studiare tutto il corpo, no, dovremmo moltiplicare questi 20-40 minuti per tutte le varie parti del corpo che andiamo a esaminare, quindi ci vorrebbero ore e ore, cosa che rende impensabile un'applicazione di questo genere. E questo però ci fa capire che cosa? Che il fattore tempo in risonanza magnetica è determinante. Perché diversamente, non so, da tecniche come la tomografia computerizzata che acquisiscono i dati in pochi secondi, la risonanza li acquisisce nell'ordine dei minuti o delle decine di minuti. E la total body che cosa ha portato di innovativo? Ha portato il fatto che possiamo analizzare in un'unica sessione di 30-45 minuti tutto il corpo umano per identificare delle alterazioni, prevalentemente ovviamente di tipo tumorale, diciamo in un quadro che dà informazioni similari, tanto per intenderci, a quella, non so, della PET, la tomografia a positroni, che viene utilizzata in ambito oncologico per la stadiazione dei tumori o per il monitoraggio dei tumori durante le terapie. La differenza è che qui siamo di fronte a una tecnica, quella della risonanza magnetica, è completamente innocua perché non usa radiazioni.
Ma da quanto tempo si utilizza questa tecnica? È una tecnica nuova, diciamo, però...
Allora, la tecnica è relativamente nuova. La tecnica utilizzata nella risonanza total body usa un particolare modo di costruire l'immagine, che è basato sull'analisi del movimento delle molecole d'acqua nei tessuti. Viene chiamato, diciamo, tecnicamente diffusion weighted imaging, DVI, insomma, come acronimo della lingua inglese. Questa tecnica valuta a livello molecolare come le molecole d'acqua si muovono all'interno dei tessuti, tenendo conto che noi siamo fatti al 75% di acqua. E le molecole d'acqua normalmente diffondono continuamente tra le varie cellule, dallo spazio intracellulare allo spazio extracellulare e viceversa. La possibilità di movimento di queste molecole d'acqua da che cosa dipende? Dalla densità delle cellule. Più le cellule sono addensate e più le molecole d'acqua fanno fatica a muoversi. E quali sono, diciamo, i tessuti che hanno una densità molto elevata di cellule? Sono i tumori. Quindi, andando ad analizzare se ci sono delle aree in cui le molecole d'acqua si muovono poco, possiamo identificare delle aree sospette. E questa tecnica è stata applicata in ambito oncologico già da una decina d'anni e, diciamo, è stata testata e validata, insomma, nei più importanti centri oncologici mondiali. E quindi abbiamo la certezza, diciamo, che funziona.
Soprattutto nelle forme iniziali dei tumori.
Ecco, sì, diciamo che il suo utilizzo in passato è stato rivolto alla stadiazione di tumori che interessano un po' tutto il corpo, come, non so, i mielomi, piuttosto che nell'analisi delle metastasi diffuse nel corpo da tumori della mammella o da tumori della prostata. Oggi viene proposto qualcosa di diverso, viene proposto il suo utilizzo nello screening dei tumori di piccole dimensioni nei pazienti sani, non nel paziente già oncologico. E questo è un po', diciamo, il salto che viene fatto.
Ecco, infatti, detto questo, la domanda che le faccio è questo: a chi si rivolge? Si rivolge al paziente sano o al paziente malato?
No, di base, diciamo, parallelamente all'uso nel paziente malato che viene monitorato con questa tecnica, in questo caso si rivolge al paziente sano, al paziente che può avere una, diciamo, una storia familiare a rischio di malattie tumorali, al paziente che per lo stile di vita che ha avuto o che ha un rischio più alto di sviluppare tumori o di sviluppare altre patologie che vedremo poi possono essere comunque valutate con la risonanza total body. Ecco. E è chiaro che è importante stratificare il rischio del singolo paziente, perché l'esame diciamo può andare poi a valutare in modo più mirato alcuni organi piuttosto che altri. E quando dicevamo il fattore tempo, ritorniamo un attimo sul fattore tempo. Noi abbiamo a disposizione un certo tempo per fare l'esame, perché superato quel tempo poi il paziente fa fatica a stare fermo nell'apparecchiatura, quindi in generale, insomma, superati i 45 minuti i pazienti iniziano a muoversi, e se si muovono le immagini poi vengono sfocate, non sono più nitide, diventa difficile fare la diagnosi. Quindi noi in quel tempo dobbiamo riuscire a ottenere il massimo di informazioni. Per ottenere il massimo di informazioni, vedremo dopo, abbiamo bisogno di soluzioni tecnologiche, di un approccio appunto personalizzato, che passando attraverso diciamo, la stratificazione del rischio fatta da un internista così come abbiamo deciso di proporlo noi, ovviamente.
Sì, dopo ne parleremo. No?
Va a valutare qual è davvero il rischio del singolo, quali sono gli organi su cui magari andare a fare delle interrogazioni più mirate o con maggiori soluzioni dell'apparecchiatura.
Quindi lei ha parlato di movimenti involontari che sono accettati, diciamo, dal software, ma anche il respiro. Cioè, deve trattenere il respiro per un periodo lungo oppure bastano pochissimi secondi?
Allora, in linea generale, per buona parte dell'esame, il paziente respira tranquillamente.
Infatti lei parla di risonanza magnetica e respiro libero.
In respiro libero e non in apnea. Però si possono poi anche decidere di fare delle acquisizioni in apnea di pochi secondi, 9 secondi, 15 secondi, non di più, per ottenere magari immagini molto nitide in un'area anatomica in cui si vuole una maggiore risoluzione.
Quindi pazienti sensibili, pazienti ansiosi, pazienti con stress, diciamo, non hanno nessun problema.
No, sanno
nessun
che
problema,
possono essere,
insomma,
diciamo,
trattati.
Sereni, mentre fanno.
Potranno essere sereni. Dottor Godi, ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo. Grazie. Bene, riprendiamo l'intervista col dottor Godi, specialista e coordinatore del Centro Medico SME a Varese, in via Pirandello 31, in zona campus. Dottor Godi, io volevo dire questo, dopo tutto quello che abbiamo detto, ma la risonanza magnetica tradizionale di tipo diagnostico normale va a essere sostituita da questa risonanza magnetica total body?
No, assolutamente. Total body si affianca alla risonanza magnetica tradizionale, che mantiene il suo ruolo perché permette poi di fare degli esami mirati con tantissime interrogazioni del comportamento del tessuto con e senza mezzo di contrasto. Quindi è assolutamente in parallelo, anzi è possibile che a seguito di alcuni rilievi della risonanza magnetica total body poi il paziente debba andare, se si trova un riscontro anomalo, eseguire successivamente una risonanza magnetica tradizionale nel punto mirato in cui...
Quindi in certi casi, dottor Godi, si può fare anche in associazione, sono le due cose...
Sì, non viene fatto di solito nella stessa seduta l'analisi comunque delle immagini, che sono migliaia di immagini prodotte, richiede parecchio tempo, quindi generalmente sono cose che si fanno in due tempi diversi, ecco, anche per motivi, diciamo, organizzativi, perché se devi poi usare il mezzo di contrasto devi sapere com'è la funzionalità renale, insomma, quindi diciamo qui l'innocuità della total body è data da due fattori. Non usi radiazioni e non inietti niente, quindi per il paziente è proprio assolutamente non invasivo, ecco. Mentre la risonanza tradizionale può richiedere il mezzo di contrasto, ecco.
Quindi questa total body è uno strumento diagnostico di grande valore, con uno spettro utilizzato in uno spettro ampio di patologie, e soprattutto la risonanza total body le dà delle informazioni che non sono ottenibili mediante altre tecniche di immagine. Cioè è qualcosa di più, il vantaggio sta proprio lì.
Sì, perché allora immaginiamo la risonanza magnetica total body come una rete da pesca che ovviamente magari ha le maglie più larghe rispetto alla risonanza magnetica, ad esempio diagnostica, che ha delle maglie più fini, no? Permette di prendere tanti pesci, quindi permette nello specifico di analizzare tanti organi, tanti apparati, decine e decine di particolari anatomici, e quindi dà un quadro generale della situazione, diciamo, del soggetto. E questo è il motivo per cui viene usata, diciamo, come screening per la diagnosi precoce dei tumori, tenendo conto che la sua capacità di rilevamento nello specifico parte da tumori dai 10 mm in su, anche se la risoluzione è ovviamente migliore, ma i 10 mm teniamo presente che sono anche la dimensione che generalmente ci permette poi di fare una diagnosi di tipizzazione, anche con la,
certo,
diciamo, con la risonanza magnetica tradizionale diagnostica sotto i 10 mm è difficile dire di cosa si tratta. No? E quindi, insomma, 10 mm è un po' una linea di confine oltre la quale è possibile fare delle diagnosi poi più dettagliate.
Però, dottor Goddi, si parla anche di soggetti sani, di soggetti asintomatici, sì, oltre che i malati.
No, no, è assolutamente. La vera applicazione parte proprio dal soggetto sano. Nel soggetto malato sappiamo già cosa dobbiamo andare a cercare. E l'esame può anche essere, diciamo, limitato alle sole acquisizioni fatte con la tecnica di diffusione delle molecole, perché sappiamo già dove ci può essere la patologia o dove c'era e dobbiamo verificare se è cambiata. Con quella sul soggetto sano andiamo a cercare anche qualcosa di più, ovviamente. Cerchiamo di avere altre informazioni di dettaglio per il paziente.
Quindi possiamo inserire anche la parola che oggigiorno va così di moda, la parola prevenzione.
Sì, certo. Diciamo, entra in gioco la possibilità di trovare delle patologie prima ancora che si manifestino dal punto di vista dei disturbi clinici del soggetto. Ecco.
Ma volevo chiedere, questa total body, ne parliamo, ne abbiamo parlato, lei ne ha parlato tanto e bene, ha dei margini di errore? Cioè ci sono delle patologie dove non deve essere usata, magari se non in associazione con la risonanza magnetica?
Allora, teniamo presente che non esiste una tecnica che risolva tutti i problemi in assoluto, non per niente esistono tante tecniche diagnostiche, l'ecografia, la tomografia computerizzata, la radiologia, la PET, la risonanza stessa, perché ognuna ovviamente ha delle limitazioni. Facciamo un esempio: se c'è un tumore che ha una bassa cellularità, no? Quindi una bassa densità di cellule nel quale le molecole d'acqua si muovono liberamente, in quel caso la tecnica di analisi della diffusione non sarà in grado di intercettare quel tumore. Quindi, anche se sono rari quel tipo di tumore, però è possibile che ci siano, e quindi in quel caso sfuggirebbero all'esame. Però, insomma, dal punto di vista della letteratura, il valore predittivo negativo dell'esame, cioè quello che dice non ho visto niente, probabilmente non hai niente, è considerato del 95-96%, quindi è molto alto. Ci sono ovviamente dei tumori che non sono diagnosticabili con le tecniche di imaging. Facciamo un esempio: il melanoma si diagnostica con la visita dermatologica, con tecniche di visualizzazione, ma sono anche tumori che non raggiungono la dimensione soglia per essere visualizzabili con tecniche di immagine. Se la dovessero raggiungere, sono veramente grandi. Così come ci sono, la risonanza magnetica viene usata per i tumori della mammella, ma sappiamo anche che ci sono dei tumori in fase iniziale che si vedono solo con la mammografia, perché le microcalcificazioni, che sono dell'ordine dei diciamo pochi decimi di millimetro, si vedono solo in mammografia. Quindi la risonanza magnetica non può sostituire la mammografia, ma si abbinerà. Parliamo del tubo digerente. L'obiettivo della diagnosi precoce dei tumori del colon è di trovare i polipi nel momento in cui sono ancora polipi, quindi diciamo sino ai 10 mm, prima che crescendo si trasformino e diventino cancro.
Quindi riuscite a individuare, diciamo, questi tumori solidi nella fase iniziale, quando ancora è piccolissimo,
generale,
10 mm.
Sì,
questo è importante.
Esatto, sì. Ritorno sul colon, perché sul colon li vediamo un po' più grossi, quindi è meglio. Quindi la colonoscopia rimane un esame fondamentale, come dicevo prima, perché si va a cercare il polipo di 5 mm, 8 mm, 10 mm. Prima che degeneri. Li possiamo vedere anche con la risonanza, ma vuol dire che il polipo è già cresciuto, è già diventato un tumore di maggiore consistenza. Ecco, questo è un po'. Questo era per dire che ci sono degli organi che hanno delle metodiche specifiche di studio che non vengono sostituite dalla risonanza total body, ma che si possono affiancare alla risonanza total body. Ecco.
Dottor Goddi, lei, l'ho letto nei suoi articoli, che ricorda il film di fantascienza Star Trek, e lei dice che la fantasia diventa realtà. Perché la fantasia diventa realtà? Già fin da allora?
Eh sì, eravamo abituati a vedere, no, queste apparecchiature in cui gli astronauti entravano e con una scansione rapida veniva fatta la diagnosi della patologia che avevano. Quando li vedevamo sembrava proprio fantascienza, e oggi siamo arrivati al punto in cui si realizza questo sogno di chi ha scritto, no? Di chi ha fatto quei film, e si realizza per il fatto che davvero in un tempo relativamente breve si possono acquisire davvero tante informazioni, ecco.
Allora, entriamo un pochino nel settore del centro diagnostico di Varese. Ecco, voi come nel centro diagnostico parlate di risonanza magnetica total body, advanced screening. Cosa significa esattamente? Ne abbiamo accennato prima, screening avanzato. E che differenza fa quello che voi fate rispetto ad altri centri?
Ecco, allora, come...
Perché voi di solito dovete... Lo fate, ma dovete anche anticipare tutti.
Sì, diciamo, abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso e di più evoluto. In che senso? Nel senso che nella risonanza magnetica total body, basata sull'imaging di diffusione delle molecole d'acqua, abbiamo questo tipo di informazione, ma non abbiamo informazioni anatomiche dettagliate su altri organi. La proposta di fare questa tecnica, diciamo, di advanced screening è legata al fatto che andiamo a studiare alcune parti anatomiche con un maggior dettaglio, interrogando il tessuto, diciamo, con delle sequenze definite. Ma questo, ritornando al fattore tempo, normalmente richiede più tempo di esame. E avevamo bisogno di avvantaggiarci di questo tempo. In che modo? Trovando una tecnologia che permettesse di ridurre il tempo classico
ancora
dell'esame total body dai 45 minuti per acquisire solo l'imaging di diffusione, sostanzialmente, a poter negli stessi 45 minuti fare l'imaging di diffusione più un imaging mirato su alcuni organi, quali ad esempio l'encefalo, dove andiamo ad acquisire, facciamo delle acquisizioni volumetriche tridimensionali del cervello con risoluzione di 1 mm x 1 mm, oppure la colonna vertebrale, dove andiamo ad ottenere delle acquisizioni in alta risoluzione, o ancora il fegato, il pancreas, i reni, dove di nuovo andiamo a fare uno studio specifico di questi organi, sempre con immagini in alta risoluzione. E per fare questo è stato necessario fare un grosso salto dal punto di vista tecnologico.
Ecco, lei a un certo punto dice: i test di screening comportano una preliminare stratificazione del rischio, ovvero classificazione dei soggetti. Quindi questa classificazione vi permette di inserire i pazienti in varie categorie o in varie malattie.
Sì, sì, ci permette di capire su quali organi eventualmente abbiamo ancora possibilità di fare delle ulteriori acquisizioni. Faccio un esempio: se un paziente dicesse che ha avuto la mamma che è morta di un aneurisma cerebrale, ecco, potremmo andare a fare delle sequenze specifiche per vedere se c'è per caso un aneurisma cerebrale, sapendo che la tecnologia che abbiamo a disposizione ci permette di aggiungere qualche minuto, 2 minuti in più a quello che, diciamo, è l'esame base che abbiamo previsto per completare questa risposta diagnostica.
Ma per fare questo inquadramento clinico preliminare, l'internista quando si inserisce?
Si inserisce prima dell'esame. No?
Prima dell'esame?
Sì, si fa una raccolta di... Abbiamo preparato una scheda molto dettagliata, molto, diciamo, piena di informazioni, che il paziente compila insieme all'internista, che va ad analizzare i rischi personali, familiari, diretti, genitori, parenti in generale, per le patologie oncologiche, va ad analizzare le patologie degenerative del soggetto, se uno racconta di avere, non so, un'artrite piuttosto che avere il diabete, piuttosto che avere altre patologie per le quali noi possiamo eventualmente indirizzare ulteriormente il modo di eseguire l'esame, quindi andarlo a personalizzare per il singolo utente.
Quindi personalizzate la terapia e questi ulteriori approfondimenti diagnostici sono importanti anche nel proseguo, nella terapia, nei tempi ridotti, perché se si prende la patologia in anticipo si riesce ad avere risultati anche più rapidi.
Certo, è proprio la diagnosi precoce che fa la differenza, no?
Va bene, ci fermiamo per la seconda pausa, poi ritorniamo. Bene, riprendiamo l'intervista con il dottor Goddi, leader nel campo dell'immagine diagnostica. Dottor Goddi, abbiamo parlato di immagine rapida, di alta qualità, quindi dell'immagine, tutte cose che vanno a beneficio. Riassumiamo un pochino la total body. Quali vantaggi, quali benefici ci dà?
Allora, il primo beneficio, lo ricordo, è che stiamo usando uno strumento innocuo.
Ecco.
Il secondo beneficio è che studiamo tutto il corpo in un unico esame, che questo esame per il paziente non comporta nessun rischio perché non si usano mezzi di contrasto, che il tempo di esame è relativamente breve, similare a quello di una qualunque altra risonanza magnetica che può essere fatta, diciamo, come risonanza distrettuale, e che abbiamo una quantità di informazioni su molti più organi contemporaneamente, che ci permette di avere una diagnosi precoce, se c'è una patologia, di trovare delle alterazioni magari anche non patologiche, ma della cui conoscenza può essere utile per il paziente sapere, perché possono sempre servire per andare poi a modificare ad esempio lo stile di vita piuttosto che delle terapie specifiche a seguito di un riscontro di qualcosa che non deve essere necessariamente un tumore. Ecco.
Dottor Goddi, volevo chiedere, leggevo, la tecnologia con intelligenza artificiale rende la risonanza magnetica più accessibile. Cosa vuol dire? Cioè, l'intelligenza artificiale è lei o, no, o è essenziale, sì, ma non è unica nel campo diagnostico? Non so come spiegarmi.
Allora, diciamo che ci sono due tipi di applicazioni dell'intelligenza artificiale. Quella che va ad analizzare le immagini per fare delle diagnosi, come si usa, non so, sulla mammografia, come usiamo da ormai più di 5 anni per l'analisi delle immagini del cervello, per tipizzare la presenza, non so, dell'Alzheimer piuttosto che della demenza, andando a misurare il volume delle varie parti del cervello, e questa è un'applicazione. L'altra è l'applicazione sulle apparecchiature, quella che va a far cambiare il modo in cui l'apparecchiatura lavora, e nello specifico è questo su cui siamo, diciamo, intervenuti.
Ah, ecco.
No? Perché? Perché in questo caso l'intelligenza artificiale entra nel modo in cui viene generata l'immagine. Anche in questo caso non tutte le intelligenze artificiali sono uguali. Ci sono dei tipi di intelligenze artificiali su certe apparecchiature che vanno a intervenire soltanto sulla macchiage, potremmo dire, dell'immagine finale, abbellendola, togliendo del rumore per rendere l'immagine più chiara per chi la interpreta, ma che non modificano in modo sostanziale il modo in cui l'immagine viene ottenuta. Si comportano come la marmitta catalitica nei confronti di un motore inquinante, vanno a cercare di ridurre l'inquinamento, ma non di eliminarlo. Invece ci sono dei casi, come nello specifico tipo di applicazione che abbiamo inserito nella nostra risonanza magnetica, in cui l'intelligenza artificiale agisce nel motore dell'apparecchiatura, nel modo in cui viene generata l'immagine. E questo cosa permette? Permette di ottenere immagini di risonanza magnetica in un tempo che è la metà o addirittura un terzo del tempo che si utilizza di solito per creare un'immagine, dando vita ad immagini che sono di qualità ancora superiore a quelle precedenti. E questo è il motivo per cui possiamo permetterci di fare una total body che, come esame di base, invece che 45 minuti la facciamo in 18-20 minuti, e ci rimangono altri 20 minuti a disposizione per fare delle acquisizioni ulteriori che vanno a darci delle informazioni che altrimenti non otterremmo su diversi organi specifici. Ecco.
Quindi, dottor Goddi, non basta parlare di intelligenza artificiale per ottenere determinati risultati. No, non è assolutamente
vero. Bisogna sapere dove lavora. In questo caso potremmo dire che è come se mettessimo il motore elettrico nella macchina invece del motore a benzina. Cioè, evitiamo di inquinare per poi ripulire, no? Produciamo già qualcosa di pulito, ecco.
Dottore, io le volevo fare una domanda. Abbiamo parlato di screening, medicina personalizzata, diagnosi precoce, stato di salute e di internista. Cioè l'esame, per arrivare un po' a questo, da chi è fatto? Cioè lei come specialista lo fa da solo o diciamo è previsto anche la presenza di un internista, come dicevamo prima, cioè l'internista lavora insieme a lei proprio per sfruttare
sì,
i tempi.
Sì, abbiamo inserito questo discorso dell'internista proprio che vede il paziente subito prima della risonanza magnetica proprio per capire cosa è meglio fare poi durante l'esame, ma la figura dell'internista poi è duplice, perché una volta che abbiamo acquisito tutte le immagini che vengono analizzate da più radiologi, diciamo contemporaneamente, viene prodotto un referto, ma questo referto, essendo su così tanti organi, avrà delle informazioni che hanno bisogno poi di essere in qualche modo interpretate al paziente. E il ruolo dell'internista è quello poi di rivedere il paziente dopo qualche giorno e comunicare al paziente il risultato dell'esame, spiegargli di tutti i rilievi che ci sono, quelli che possono essere importanti, seri, oppure quelli che non sono, diciamo, importanti per la salute, ma della cui conoscenza è utile, diciamo, avere certezza.
Certo, infatti lei parla del concetto, il valore del supporto internistico. Questa è una cosa importante, è una grande novità.
Sì, ma perché è un modo di ritornare alla medicina, tra virgolette, del passato, quella in cui c'era il medico di famiglia che rappresentava, no, l'interfaccia del paziente con cui colloquiare. Qui di nuovo l'internista è la persona con cui il paziente si confronterà per poi interpretare i risultati di un esame che studia così tanti organi, ecco.
Allora, la componente tecnologica, perché ne abbiamo parlato ed è importante, quanto è importante la componente tecnologica in questo esame, nella total body?
Direi che se si vuole ottenere un screening avanzato, come lo chiamiamo noi advanced screening, la componente tecnologica diventa importante perché ci permette di andare a studiare in modo più dettagliato alcune parti anatomiche che altrimenti nella total body convenzionale non potrebbero venire valutate.
Quindi la tecnologia vuol dire affidabilità dell'esame.
E poi vuol dire affidare dell'esame.
Questo
perché
riportiamo
bisogna,
il discorso.
Certo, perché con una tecnologia così spinta produce immagini di qualità, e immagini di qualità vuol dire immagini facilmente interpretabili. Permette ad esempio di fare delle acquisizioni, appunto come dicevamo prima, in respiro libero, senza che il paziente debba tenere l'apnea, o comunque se si fanno delle acquisizioni in apnea in un tempo che è assolutamente ridicolo, no? Dell'ordine di, come ho detto, 8, 9 secondi, 15 secondi al massimo, che è un tempo che chiunque riesce a trattenere il respiro per così pochi secondi. Diverso se uno dovesse trattenerlo per 30-40 secondi, non tutti avrebbero questa capacità di collaborare. Acquisizioni molto veloci fanno sì che il paziente, se anche il paziente si muove, non venga compromessa la qualità dell'acquisizione che altrimenti dovrebbe venire rifatta. Ecco, quindi al di là, diciamo, dell'esame total body come lo stiamo vedendo, ma la tecnologia di intelligenza artificiale che migliora la qualità delle immagini e riduce il tempo diventa utile anche per la risonanza magnetica tradizionale, tipo diagnostico. Facciamo un esempio, un'acquisizione, una sequenza sulla colonna vertebrale che oggi impiega 3 minuti, si fanno più acquisizioni ovviamente, da 3 minuti scende a 1 minuto. Il paziente in 3 minuti potrebbe anche muoversi più facilmente, in 1 minuto è più difficile che si muova. Se il paziente durante quei 3 minuti si è mosso, va rifatta, quindi i 3 minuti diventano 6. È diverso dire, invece che 1 minuto, va bene, ne impiegherò 2, ma non sono i 6 minuti.
Dottore, parlando del centro SME, lei scrive: il centro SME ha adottato la soluzione più avanzata allo scopo di ottenere il massimo di prestazioni oggi possibile.
Sì, sì, diciamo che più di così non si può fare, ecco, dal punto di vista tecnologico. Quindi okay. Si è scelto di spingere, diciamo, l'apparecchiatura ai limiti della tecnologia più avanzata.
Quindi abbiamo parlato di un esame preciso, un esame accurato, un esame eccellente. Ma le volevo fare questa domanda adesso, dottor Godi. Diciamo la componente umana, lo specialista, lei, dottor Godi, quanto conta in un esame del genere? Cioè, quanto conta l'esperienza per essere un esame affidabile?
E l'esperienza conta, perché qui ci troviamo poi di fronte a migliaia di immagini che vanno valutate, immagini di diversi distretti anatomici, dove diversi specialisti hanno una competenza specifica. E quindi proprio per questo la visualizzazione delle immagini della total body verrà fatta da più specialisti. Dallo specialista esperto nel neuroimaging, quindi cervello e colonna vertebrale, dallo specialista esperto nella risonanza body, quindi addome, torace, pelvi, prostata, dallo specialista esperto nel muscolo scheletrico, quindi che va a valutare la componente muscolare e ossea degli altri, delle articolazioni di altri distretti, per visualizzarsi, ad esempio, ci sono, non so, delle forme
fiammatorie. Ma dottor Godi, quanto è difficile, per esempio, mentre lei fa l'esame, riscontrare delle anomalie? Cioè, sono frequenti?
Allora, anomalie in generale non patologiche, no? Viste nella loro... sì, sono tante, sono frequenti, anche diciamo nel 90% dei casi qualcosa...
Ma bisogna individuarle?
Qualcosa, però. Sì, qualcosa si vede. Però di queste 90%... solamente una minima parte ha bisogno di approfondimenti, perché sono rilievi che occasionali, ma benigni, non so, una cisti nel reno, una cisti nel fegato, uno non deve fare nessun'altra indagine, ovviamente, però è un'informazione che è comunque utile. E in linea generale diciamo che nello screening di questo tipo il numero di tumori sulla popolazione è comunque relativamente basso, e la maggioranza dei rilievi sono dei rilievi occasionali, incidentali, non patologici, ma poi vanno spiegati al paziente.
Ecco, appunto, in merito a questo volevo dire, la visita finisce con un colloquio finale con lo specialista, il quale evidenzia, mette in luce diciamo queste certo, piccole cose certo, che non hanno valore nel campo
certo,
della patologia.
No, è fondamentale, perché molti rilievi avranno bisogno magari di un cambio dello stile di vita del paziente o della soluzione, ecco, magari di qualche terapia, quindi diventa veramente fondamentale il colloquio finale, ecco. Non che uno ritira un esito se lo deve leggere e interpretare da solo, ecco, questo voglio dire.
No, ad ogni modo quello che stiamo vedendo questo comportamento, questo centro SME che si comporta in questo modo, allargando il problema, cioè non facendo un esame diagnostico di per sé, ma mettendo il paziente in mezzo a vari medici che possono inquadrare e far sì che la terapia venga accelerata e venga migliorata. Cioè, questa è un'iniziativa che voi fate, è molto utile.
Sì, sì. Siamo noi, insomma, nell'ambito del network di cui facciamo parte, del Centro Diagnostico Italiano, insomma, la filosofia di sviluppo di questo esame di questo genere.
E il futuro sarà ancora più ampio, ancora più roseo, ancora più innovativo.
Sì, qui veramente non ci si ferma più.
Dottor Godi, grazie.
Niente, ci mancherebbe. Mancherebbe.
Grazie dell'intervista, è veramente, diciamo, un grande personaggio, un grande radiologo, come li chiamavamo una volta, e adesso radiologo non esiste più, c'è l'immagine diagnostica. E quindi grazie di averci dato l'opportunità di questa intervista.
Grazie.
Perché solo lei poteva fare un'intervista del genere. Grazie, molto gentile.
Grazie anche a lei e a tutti gli spettatori.